Over the horizon, she's so sailing, he's kind of sea. E tu, al suo posto, in quella situazione, che cosa avresti fatto? È la domanda che con più frequenza viene posta, che ci si pone dopo che il pensionato di Vaprio Dadda ha steso a colpi di pistola il ladro che gli era entrato in casa. E tu, al suo posto, che cosa avresti fatto? E ti viene istintivamente da rigettarla quella domanda, perché non vuoi rischiare di sentirti connivente nemmeno per un po' con quel gesto risolutivo, perché sai che la paura, l'ansia, la rabbia, la vendetta sono sentimenti che alla fine appartengono a chiunque, te compreso. L'aveva detto anni fa anche il giudice D'Ambrosio quando i ladri gli erano entrati in casa: se avessi avuto un revolver, chissà cosa avrei fatto. È normale porsela questa domanda, è umano, ma è anche inevitabilmente sbagliato, perché l'immedesimazione personale rischia di portare alla legittimazione pubblica del gesto, perché eleva l'emotività a diritto. Tu cosa faresti se un ladro ti entra in casa? Ok, avrei una paura fottuta e cercherei di difendermi, magari con ogni mezzo, certamente non con una pistola. Ma poi? Il territorio delle emozioni personali non c'entra nulla con i principi dello Stato di diritto. Il territorio delle emozioni personali è quello in cui si consumano i delitti passionali, le vendette private, ognuna con una presunta folle ragione soggettiva. È per questo che la domanda "è tu al tuo posto, al suo posto, cosa avresti fatto?" è una domanda istintiva ma pericolosa, perché la differenza non sta nel comprendere o censurare, la differenza sta nel non cadere nel tranello che sparare sia la soluzione o addirittura la salvezza. È un niente cedere alla tentazione del "e però il Salvini non c'ha tutti i torti", per poi tornare di corsa a rifugiarsi nelle coperte del buonismo. Di per sé il leghismo con la pistola sarebbe anche comico se non fomentasse il tragico equivoco della giustizia fai da te. Di per sé il buonismo sarebbe anche rassicurante se non lasciasse intatte le questioni. Il problema è che tra la frontiera dei giustizieri padani e la derubricazione della sicurezza pura propaganda destrorsa c'è un gigantesco vuoto di politica, e quando la folla corre a radunarsi sotto il balcone del pensionato di Vaprio Dadda e lui si affaccia e la folla lo acclama, emerge tra le altre cose un enorme vuoto di rappresentanza che, se lo guardi bene, inquieta un po'. Di questo, delle domande e delle risposte della politica, parleremo oggi tra le altre cose insieme a Massimo Revoti. Di questo scrivono molto oggi i giornali, e io intanto alle 7:55 minuti do il saluto a voi ascoltatori e do il saluto a Lorenza Ghidini. Buongiorno.
Buongiorno.
Un po' ammalata,
ma insomma
il giusto.
Buongiorno, eccoci qua comunque con i giornali, con le notizie, le interviste. Oggi c'è una bella notizia che riguarda noi e voi e insomma Radio Popolare, perché abbiamo un nuovo e bellissimo sito internet, ovviamente www.radiopopolare.it, quindi andate subito a vederlo se potete, perché è cambiato tutto finalmente, un vero sito ricco di informazione e di informazioni.
Oggi la rassegna stampa la dovremmo fare su quello, punto.
Esatto, oggi al demone del tardi ve lo racconteremo con calma, come dire, istruzioni per l'uso, la filosofia di questa nostra nuova proposta che va ad aggiungersi alla radio. Se restate con noi fino alle 9 circa sentirete tutto. Quanto alle altre notizie, oggi sarà con noi il fratello di Emanuele Orlandi, Pietro, perché ieri la giustizia italiana ha chiuso la storia giudiziaria di questa ragazzina scomparsa a Roma nel 1983, la ricordate tutti indubbiamente. È stata in sostanza messa la parola fine alle indagini e probabilmente non si saprà mai che fine ha fatto. La famiglia naturalmente non si vuole arrendere, loro ci credono ancora di ritrovarla viva, o almeno così dicono. Insomma, sentiremo dal fratello che cosa può succedere ancora a tanti anni di distanza. E poi andremo a Giarre in Sicilia, perché ho scoperto, Gianmarco, che Giarre è detta la capitale dell'incompiuto, quindi insomma sapete che stiamo facendo un giro di ricognizione per tutta Italia fra le opere lasciate a metà. A Giarre ce n'è più di una, ve le raccontiamo verso la fine di questa
puntata. Ci sarebbe
quasi
da farci una monografia sulle opere incompiute, non avremo che l'imbarazzo della scelta, e vedrete, tutto questo lo racconteremo in fine di puntata. Intanto, come sempre facciamo, cominciamo a dare un'occhiata alle prime dei quotidiani di oggi, partendo, immagino, no, stavo cercando di interpretare dal dorso quale fosse il giornale che avevi impugnato, avevo indovinato ma non volevo rischiare. Cominciamo a Repubblica.
Repubblica, Renzi dietro front sulle case di lusso, pagheranno l'IMU, quindi apertura dedicata alla manovra, come anche l'Unità. l'Unità apre con questo titolo: e le tasse vanno giù, la stabilità oggi in Parlamento, Renzi, ville, case di lusso pagheranno l'IMU.
In modalità Pravda l'Unità, le tasse vanno giù, resta la tassa sulle case di lusso, invece il titolo ripreso oggi dalla Stampa di Torino, che poi nell'occhiello mette insieme anche la valutazione di Marino se ritirare le dimissioni da sindaco o meno, e il duro niet a proposito di Pravda del PD: non ci sono le condizioni. Anche qui la Severino, che poi il titolo principale scelto dal Corriere della Sera, sia la Severino rischi per De Luca e De Magistris, ma il Corriere della Sera apre soprattutto con una grande foto con gli inquirenti al lavoro nella casa di Vaprio Dadda, la paura, la pistola, uccide il ladro, e il commento di Gian Giacomo Schiavi, che vedremo poi dopo, l'età dell'insicurezza. Anche la Stampa ha una grossa immagine in prima pagina, ed è quella che si citava prima, quella del pensionato di Vaprio Dadda affacciato al balcone, che saluta sorridente insieme ai familiari mentre la folla lo acclama sotto casa sua.
Il Messaggero: Marino resiste, Renzi volta pagina. Perché? Perché sono già il PD a scegliere il commissario per sostituire Ignazio Marino. Il Fatto Quotidiano: Gigino si salva, De Luca a casa, invece Marino forse ci ripensa. Allora, Gigino è il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Perché si salva? Perché tra oggi e domani potrebbero o assolverlo nel processo d'appello, why not, quell'inchiesta lì, o comunque va in prescrizione la faccenda sua. Quindi lui, anche se la legge Severino è stata, diciamo, salvata, diciamo così, è stata giudicata assolutamente costituzionale dalla Consulta, questa cosa non dovrebbe toccare De Magistris, che comunque è in scadenza. De Luca a casa, perché? Perché invece il governatore della Campania è stato appena eletto, e quindi insomma non si scappa. Invece Marino forse ci ripensa, dice il Fatto Quotidiano, che è anche l'apertura del Manifesto. Risale Marino, con il gioco di parole del sale marino e la foto del sindaco che ieri ha fatto la conferenza stampa.
Non felicissimo,
non proprio dei più riusciti questo titolo. Sapete che Marino ha fatto la conferenza stampa dopo essere stato in procura, quindi insomma il messaggio che ha mandato evidentemente è: guardate che io ho spiegato alla procura, non sarò indagato presumibilmente.
Com'era facile prevedere, a battere la gran cassa sul caso di Vaprio Dadda e sul tema della sicurezza sono i giornali della destra. Il Giornale è Libero: lo Stato sta con i ladri italiani indifesi, questo è il titolo sparato dal Giornale. Vietato difendersi dai banditi, rincara Libero, non è un paese per gente onesta. Libero mette anche in prima pagina un'immagine della Merkel nei panni del muratore, con tanto di cappello di carta, calce in mano e dito medio. Berlino alza il muro, prepariamoci all'invasione già finita, la redistribuzione dei migranti. Ne parleremo in rassegna stampa, ma ne parleremo soprattutto domani a proposito della situazione specifica tedesca, delle difficoltà della Merkel e della torsione che c'è stata sul tema degli ingressi.
Avvenire apre ancora coi profughi: più muri e meno impegno UE, solo 6 paesi disponibili ad accogliere 150 migranti, quindi la situazione di stallo. E infine Il Giorno, che ha una notizia che hanno solo loro, peraltro già smentita dal Vaticano: Papa Francesco è malato, avrebbe un tumore al cervello, un tumore però curabile. Questa sarebbe come dire il referto clinico che hanno visto quelli del Giorno, quindi una situazione risolvibile, però insomma pur sempre malato, lo dicono solo loro. Il Vaticano smentisce, staremo a vedere.
La coda della carrellata dei titoli di prima pagina tra pochissimo, subito dopo i titoli delle 8, e cominceremo come sempre facciamo a leggere i giornali con voi qui al Demone del Tardi.